Il nostro rapporto con Paolo e Pietro, credo, è un rapporto di lunga conoscenza, si può dire di amicizia, no? Se pensate che da quando noi veniamo in chiesa, Paolo tutte le domeniche ci viene letto, e se pensate appunto che gli apostoli e Pietro in particolare fanno parte fondamentale della fede, no? Se vedete le vetrate di questa chiesa, noi non ci badiamo neanche perché sono su così in alto, ma anche la nostra chiesa è stata fondata sui 12 apostoli, no? Le vetrate sono i 12 apostoli. E il fatto che siano insieme e che siano chiamate le colonne della chiesa, Pietro e Paolo, suggerisce tutta una serie di riflessioni molto ricche, complesse, intrecciate, come potete immaginare, no? E questa è un'epoca in cui, credo, insomma, se uno ci mette un po' di testa, non si può semplicemente in maniera devozionale celebrare una liturgia di Pietro e Paolo. Vengono in mente tutta una serie di domande, di rifondazioni, di richiesta di senso di queste robe qui, che vanno da Pietro al Papa, per dirne una. Pensate che solo introdurre in una comunità cristiana il discorso sul fatto che il Papa di Roma ha un rapporto col senso della mia vita. No, io credo che tutti noi sta roba qui la risolviamo dicendo no, non c'entra niente. Ormai ci stiamo abituando tutti a discutere del Papa come di un personaggio televisivo, di giornale, a che a me piace, piace meno, a questa tendenza, non tendenza, ma nessuno di noi nel cuore, credo, vive il rapporto col Papa come un rapporto di fede, appunto. Cioè fede vuol dire qualcosa che ci dà fiducia nella vita, qualcosa che appartiene al senso della nostra vita. E così di Paolo. Noi ascoltiamo continuamente queste letture che hanno fondato il cristianesimo, no? E però non credo che molti di noi conoscano qualcosa di Paolo sul serio, no? E quindi questa è un'epoca, certo è pesante, ma è un'epoca che o ci costringe a fare i superficiali, oppure bisogna lavorare, su tutto ormai. Cioè la nostra fede, quando dice qualcosa, è problematica. Bisogna rendere ragione a noi stessi anzitutto, se no resta lì queste robette, no? Che... Allora proviamo a suggerire così due o tre piste di lavoro per ciascuno di noi. E la prima cosa che mi pare suggestiva è che la liturgia è più avanzata di noi, cioè le comunità mediamente sono più arretrate, molto più arretrate dei testi e anche delle liturgie organizzate a Roma, cioè, queste sono liturgie messe insieme 30 anni fa a Roma, no? Sono più avanzate delle nostre comunità. Per esempio, pensate il fatto che la liturgia mette insieme Pietro e Paolo. Perché? Cioè, è un po' arbitraria la cosa, no? Le due colonne della Chiesa. Solitamente, quando si parla invece del Papa, è così, è una, no? Una specie di monarchia. La Chiesa è fondata sulla pietra di Pietro. E invece la liturgia suggerisce che non su Pietro solo, ma su Pietro e Paolo, oltre che agli altri apostoli. E difatti gli ultimi papi, vedete che giocano un po' sul fatto, si riferiscono a Giovanni, Roncalli ha reinventato il nome di Giovanni per il Papa, e subito dopo Giovanni, Paolo, allora Giovanni, Paolo, poi Giovanni Paolo primo, secondo. Questi giochi a riferimento ai fondamenti della Chiesa, non solo al fondamento, è interessante, no? Pietro è l'apostolo dell'ambiente giudaico, beh, mi lasciate dire così, no? Paolo è l'apostolo delle genti, dei pagani, è un po' in qualche, le due colonne, una è il dentro e l'altro è il fuori del cristianesimo nascente. E questa è una dualità molto importante, molto significativa. La Chiesa cioè non si costruisce su un modello monarchico, ma è anzitutto uno scambio, un dialogo, una sinodalità, si dice, no, dal concilio, una concertazione, una fraternità. E quindi è un popolo in cui ci sono maniere diverse di essere discepoli di Cristo. E Pietro e Paolo in qualche maniera rappresentano due dimensioni del modo di essere Chiesa e quindi delle dimensioni della fede cristiana. Dimensioni complementari, attenti, e dialettiche, cioè complementari e in tensione. Noi sappiamo, per esempio, che ci sono state tensioni e discussioni e incomprensioni tra Pietro e Paolo. Cioè, ci si può correggere reciprocamente, si può dibattere nella Chiesa, anche sulla linea missionaria, pastorale. E purtroppo se non si dibatte è perché non gliene frega niente a nessuno della missione o della pastorale. E abbiamo nei rapporti delle nostre autorità, che siano vescovi o papi, abbiamo rapporti molto estrinseci, mitologici al massimo, non liberi, non d'amore. Chi ama ascolta, chi ama giudica, chi ama contesta, chi ama risponde, chi ama si mette in gioco. Non mi pare che nella Chiesa ci siano ste robe qui. Cioè io non... forse voi le vedete di più, non lo so. Comunque questi due riferimenti, anche solo questi due riferimenti, perché poi ci sono gli altri apostoli e poi c'è un cristianesimo ricchissimo, diversissimo. Anche oggi un cristianesimo è diversissimo. Ma questa è una ricchezza, appunto, purché la si mette in gioco, però. Ma anche solo tra Pietro e Paolo, questa tensione tra due poli. Pietro è in qualche maniera l'istituzione, il fondamento, il pilastro, la roccia su cui si costruisce la casa, l'elemento di struttura. E questo è insuperabile, insomma, per quanto noi oggi sentiamo la diffidenza verso l'istituzione, verso l'apparato. Ma è inevitabile che la fede e la Chiesa non possono fare a meno di darsi un corpo visibile. E siccome questo corpo visibile, ma è evidente, questo corpo visibile non è mai totalmente adeguato al Vangelo, allo spirito del Vangelo, questa istituzione deve continuamente essere valutata, discussa, riformata. Discutere com'è la Chiesa, come si deve governare la Chiesa, il rapporto tra la Chiesa e i vescovi, le chiese locali a Roma. Sapete che una delle grandi questioni di questi anni, che nelle comunità non è mai arrivata, perché appunto i preti con la gente hanno un rapporto un po' appunto strano, basta tenerli buoni, no? Ma la grande questione è la questione che è arrivata a noi dal Concilio come collegialità. Ma in fondo è la questione che la Chiesa non è governata da Roma e dalla Curia di Roma. La Curia è niente, sono degli impiegati, dai cardinali a tutti, no? In realtà il Vescovo di Roma è il simbolo dell'unità delle chiese locali, dei vescovi. Il rapporto tra il Papa e i vescovi, e non tra gli uffici di curia di Roma che controllano i vescovi come dei maestrini e se dicono qualcosa gli mandano subito la telefonata il giorno dopo. Questa non è Chiesa, appunto. Allora questo polo comunque istituzionale, di struttura, di gerarchia, anche di diritto, appunto, di regole, di leggi, è inevitabile. D'altra parte è una realtà che va continuamente ridiscussa, riformata, perché tende a chiudere, a appesantirsi, no? E per un altro verso Paolo rappresenta l'altro polo, il polo missionario, l'apertura alle culture diverse, alle civiltà diverse, cioè l'incarnazione, l'inculturazione del Vangelo, perché esso possa essere rivolto a tutti. Quindi questa è una prima osservazione che vi offro come riflessione, il fatto che il fondamento della Chiesa, anche in questa liturgia, è dato da due colonne, non da una, che fa pensare a tutte ste cose che io buttavo lì così, confusamente. La seconda osservazione, vedete che la scrittura, sia i Vangeli, sia le lettere di Paolo, sia gli Atti degli Apostoli, non ci presentano i fondatori della Chiesa, come dei miti, né circondati dai paramenti sacrali dell'infallibilità, dell'intoccabilità, del fatto che ogni parola che dicono. Queste robe qui non c'è proprio niente nei Vangeli, nelle Scritture. È tutta roba che abbiamo messo in piedi noi. Avrà la sua plausibilità, però è importante capire che è relativa, che anche questa va giudicata. Questa mitologizzazione, sacralizzazione della gerarchia, dell'autorità. La Scrittura non ci presenta Pietro e Paolo senza difetti o errori. Anzi, lo sottolinea con molta, come si dice, anche esageratamente, io dico, per alcuni versi. E ricordate che subito dopo, giustamente la liturgia fa fermare lì il brano, ma subito dopo questa confessione di Pietro, dove Gesù dice: beato te, figlio di Simone, che hai avuto questa rivelazione, hai detto la verità. Subito dopo Pietro cerca di spiegare cosa ha detto, ha capito niente, no? E allora Gesù gli dice: ma tu sei un diavolo. Cioè, quello che dici impedisce di capire quello che dico io. Viene trattato da avversario. Pietro è guidato da una voce che non viene da Dio, sarà una pietra di inciampo per chi vuole seguire Gesù sulla via della croce. Il coraggio di dire che la colonna della Chiesa, colui a cui si riferisce la nostra fede, è come il diavolo, che in questo momento è uno che impedisce di capire il Vangelo. Sta roba qui appartiene al Vangelo. Questo riconoscimento appartiene al Vangelo. O quando nell'ora decisiva proprio Pietro rinnegherà il Cristo per tre volte. Tre volte vuol dire una serie innumerevole, incalcolabile di volte Pietro ha tradito Gesù. Si potrebbe dire sempre gli uomini tradiscono la verità. Sempre. Provano. E anche Paolo, basta leggere Paolo per essere impressionati dalla personalità e dei grossi difetti, grossa personalità, grossi difetti, in genere è così. A Seconda Corinti Paolo confessa apertamente di essere tormentato da una spina nella carne, tentazione e fragilità di cui non è possibile determinare per noi di che cosa si tratta, no? Ma nella lettera ai Romani dichiara addirittura, si dichiara lui come ogni uomo abitato dalla legge del peccato, di cui tutti dobbiamo essere guariti, salvati. Allora anche qui non introduciamo nella Chiesa processi di sacralizzazione che non sono cristiani. Non chiediamo a quelli che trasmettono il messaggio evangelico o gestiscono la Chiesa una perfezione che è immaginaria, che non è umana e che noi per primi non siamo in grado di praticare. Consideriamo con umanità anche gli uomini di Chiesa e questo ci permetterà di amarli, di sentirli come noi. Ci permetterà di dialogare, di confrontarci, di criticare per la ricerca di una più autentica testimonianza, di sostenerli nelle loro debolezze. Non parliamo mai di cose a questo livello, ma io credo si capiscono tutte, no? Quando i preti sbagliano, la cosa più brutta è la comunità che li giudica. Che siccome fanno scandalo, via, devono sparire, capito? Ditemi voi se questo è cristiano. Ma questo è il frutto di un processo di sacralizzazione, disumano appunto, che è contrario del Vangelo, perché Gesù cercava proprio di recuperare chi sbagliava, convertendoli, aiutandoli, no? Ci permetterà di aiutarci tutti a riferirci al Signore, che è capace di far venire il bene e di far avanzare il suo regno anche attraverso i limiti degli uomini, anche attraverso i loro peccati. ci permetterà di essere testimoni di un amore che è più grande di tutti noi e al quale cerchiamo di chiedere perdono, e al quale cerchiamo di convertirci, e al quale cerchiamo di andare incontro, di andare dietro. Con questa umanità e con questa fede in Gesù e nel suo Vangelo. Cioè, mi pare che le due cose siano corrispettive. È la fede del Vangelo che ci permette di accettare l'umanità degli uomini di Chiesa. Perché gli uomini di Chiesa non sono il Vangelo, devono essere salvati dal Vangelo. Tutti. Con questa fede e con questa umanità è possibile riconoscere in Pietro e Paolo due figure esemplari, le due colonne della nostra fede, e farne davvero un oggetto della nostra spiritualità, della nostra devozione, direi del nostro affetto spirituale. Vedete perché? Secondo me, perché ci manca questo affetto verso gli apostoli, verso gli amici di Gesù, verso le persone a cui è legata la nostra... Perché abbiamo sacralizzato il cristianesimo, non è umano, non sono delle persone in carne ed ossa che ci hanno tramandato la fede. È una roba lì in alto, che fa i miracoli. Oh. È assolutamente un infantilismo religioso che ci impedisce di creare le vere devozioni, compresa quella al Papa, che non è tanto di farsi fotografare vicino al Papa o di toccarlo, è di volergli bene sul serio, amando la Chiesa, così si vuol bene al Papa, non io c'ero. Allora dico, si può fare nei confronti di Pietro e Paolo una devozione, un affetto spirituale, un aspetto del nostro amore a Gesù. L'amore a Gesù è una cosa concreta. E se è concreta, è amore ai suoi amici, capito? E allora vi indico, chiudendo, due piste su cui evidentemente dovrebbe lavorare molto, ma di una devozione decente. Pietro e Paolo. Beh, la prima pista che vi do da lavorarci su è questa, che la devozione a Pietro, e quindi al Papa, e quindi al fondamento dell'unità della fede, all'istituzione, alla gerarchia, quando sta roba qui diventa vera, diventa un affetto, in che direzione deve andare? Deve andare nella direzione di quell'evento che è stata la testimonianza di Pietro. Cioè il cristianesimo non ci sarebbe se non ci fosse stato la parola di Dio fatta uomo che girandosi indietro ha chiesto a Pietro: tu chi dici che io sia? Questa è la pietra. Il cristianesimo, la Chiesa, si basa su questa domanda che Gesù rivolge a ciascuno di noi e che ha rivolto a Pietro per primo, su questa pietra. Sorgeranno tutte le pietre dell'edificio della Chiesa. Tutti gli uomini che credono in Gesù, appunto. La testimonianza di Pietro, senza la quale la rivelazione di Dio non sarebbe arrivata a noi. La rivelazione di Dio che si manifesta in Gesù è arrivata a noi perché si è rivolta a un uomo, perché si è rivolta agli uomini e in concreto si è rivolta agli apostoli, appunto, e al primo degli apostoli, il quale quando si è girato Gesù, che si stava interrogando chissà se è lui, se vale la pena di andargli dietro, se sto indovando, crepava dalla voglia di capire chi era. Quando gliel'ha chiesto, lui ha detto subito: tu sei il Messia. Tu sei l'inviato di Dio. In te, ma lo diceva senza capire, in te Dio e l'uomo hanno detto la loro verità. In quest'uomo Dio ha detto chi è lui. e lo ha potuto dire solo in quanto l'uomo ha risposto cosa l'uomo crede che sia Dio. Soltanto decidendo chi è l'uomo può rispondere a Dio che gli chiede chi sono io. Ha bisogno degli uomini, appunto. Questa è la Chiesa. La Chiesa è il luogo dove alcune donne e alcuni uomini riconoscono in quest'uomo la parola di Dio. Questa risposta che a Pietro è suggerita dall'alto, che Pietro capisce solo in parte e che è costretto a cercare attraverso fatiche, tradimenti e che dovrà in qualche maniera testimoniare affidandosi al martirio. Il cristiano che si chiama Papa di Roma non è uno che definisce la verità, è uno che la sta cercando e sta aspettando di morire per andare a vedere cos'è. E questa, cioè questa è la struttura della fede. Poi che ci sia un ruolo di unità anche delle espressioni della fede, quindi ci siano i concili, ci siano i dogmi, ci siano le encicliche, è un aspetto del lavoro di andare d'accordo, di essere, ma non è il fondamento è la fede, appunto, è l'atto di fede che proclama un povero uomo, che dice delle cose che gli è dato dall'alto, che non capisce del tutto, che cerca in mille difetti di capire, di tradurre, e che Gesù si porta dietro fino a dire: verrà il momento in cui sarai portato dove tu non vuoi, e in questo trasporto, appunto, la verità ti prenderà. Questa roba qui deve apparire di più nella nostra Chiesa, deve apparire di più che siamo tutti dei poveri martiri alla ricerca della verità e che siamo vicini a tutti gli uomini che cercano la verità. Se non esce sta roba qui, i discorsi che fa la Chiesa sono equivocati radicalmente. Noi dobbiamo smetterla di chiedere al Papa o a chi fa l'autorità che ci dicano la verità. Dobbiamo invece sostenere la loro ricerca della verità come loro sostengono la nostra. Più veri, dobbiamo essere più veri, più umili. E Paolo, in che senso si può lavorare per una devozione a Paolo? Beh, qui bisogna lavorare molto, perché Paolo è stato proprio un grande. Paolo è stato il grande architetto del cristianesimo. Sapete, non possiamo accettare la posizione di chi dice c'è stato Gesù e sarebbe finita lì, e poi è partito il cristianesimo che ha inventato Paolo. Sapete che esiste tutto il dibattito, no? Se c'è continuità tra Gesù e Paolo. E tutto ciò che la Chiesa dirà, se Gesù intendeva dare questa continuità o questa complessità che Paolo invece ha dato. Ecco, senza staccare evidentemente, però è vero che il passaggio da Gesù al cristianesimo è un'opera architettonica grandiosa, operata non da solo, certo, ma soprattutto da Paolo, il quale ha avuto la forza di portare l'umile vicenda di Gesù nel mondo intero. E le ha dato in qualche maniera le direzioni, le strutture di pensiero, le strutture pastorali anche. E vi cito solo tre direzioni e penso saranno un po' difficili, ma ve le dico perché magari ci si può lavorare un po'. Cioè il fatto che il cristianesimo ha avuto come protagonista questo straordinario uomo appassionato della scrittura e esperto del giudaismo, nato in diaspora con una grande cultura greca ellenistica e che si è rivendicato come cittadino romano e ha conosciuto molto l'amministrazione romana attraverso la città. Questa triplice origine di Paolo, giudeo, greco, romano, che poi è la matrice anche dell'Occidente per alcuni versi, ha permesso a Paolo di dare al cristianesimo un'architettura straordinaria che ha questi tre capisaldi. Uno, l'interpretazione della scrittura come chiave di interpretazione della storia. no? Cioè spiegare il senso della storia umana alla luce dell'allegoria giudaica, dell'interpretazione giudaica della scrittura, che ha al culmine Gesù, evidentemente il risorto. Secondo, la sua cultura greca ellenistica gli ha permesso di rileggere, alla luce del Cristo risorto, morto e risorto, il senso del cosmo, del mondo. L'apporto greco appunto dalla visione del cosmo e dalla sapienza cosmica è stato reinterpretato da Paolo riferito a Gesù. Tutti i grandi testi, in Gesù è stato creato il mondo, l'ordine del mondo è in Cristo. E in terzo luogo, cittadinanza romana, la cultura romana, gli ha permesso di capire tutta l'organizzazione dell'assemblea, il diritto, l'organizzazione delle varie comunità legate alla grande comunità. E Paolo, sapete che è il costruttore dell'idea di chiesa, le chiese e la chiesa. Oh, queste grandi strutture, l'ermeneutica biblica della storia, l'interpretazione del mondo con al centro Cristo e l'organizzazione appunto della comunità cristiana, che ha come principio di unità e di comprensione, come alfa e omega, un Cristo crocifisso, scandalo per i giudei e follia per i greci, e sapienza dei cristiani. E questa è stata appunto l'esplosiva missione di Paolo, che ha trasformato l'evento giudaico di Gesù nel cristianesimo. Capite cosa vorrebbe dire oggi avere una devozione profonda a Pietro e Paolo? Ci permetterebbe, ma prometto che finisco, ci permetterebbe effettivamente di porre nel nostro cuore, questa è la devozione, vuol dire così, porre negli affetti, no? Le due grandi questioni che si pongono alla Chiesa di oggi. La questione missionaria, cioè come proporre Gesù Cristo come senso della visione della storia, del cosmo e dell'umanità, della Chiesa come segno dell'umanità, nell'epoca postmoderna, che noi chiamiamo postmoderna. Cioè i devoti di Paolo sono quelli che vedono questi problemi, come lui ha visto a quei tempi il rapporto con l'ellenismo e con Roma. E secondo, Pietro, come organizzare la Chiesa, l'istituzione, e in essa che ruolo hanno le chiese locali, la Chiesa di Roma, il ministero di Pietro, come organizzare la Chiesa per renderla adeguata a questa missione, che è tutto il tema della riforma della Chiesa. Allora facciamo pure la festa di Pietro e Paolo, che è capitata il 29 di domenica, quindi facciamo la liturgia. Adesso non conosciamo dei canti di Pietro e Paolo, se no ne facciamo uno se volete. Però vedete che la questione di Pietro e Paolo e la capacità del riferimento a Pietro e Paolo di diventare la questione di coscienza e di cuore dei cristiani comporta un colpo di ala da dare alle nostre comunità cristiane, le quali invece sono tentate di vivere queste cose qui sempre in recessione, in tradizione, quindi in insignificanza, di fatto. Fratelli carissimi, animati dalla fede dei santi apostoli Pietro e Paolo, presentiamo a Dio Padre le nostre suppliche, diciamo insieme: accresci, Signore, la nostra fede.
Perché, ricordandoci della fede e del coraggio che ebbero gli apostoli e i primi cristiani, sappiamo anche noi affrontare le sfide che ci pone la missione di annunciare il Vangelo ai nostri giorni. Preghiamo.
Accresci, Signore, la nostra fede.
Perché le nostre debolezze e i nostri peccati trovino nella comunità cristiana correzione e misericordia. Preghiamo.
Accresci, Signore, la nostra fede.
perché non cediamo alle paure e agli interessi esclusivamente immediati e personali, perché impariamo ad appassionarci e ad affrontare insieme i problemi che riguardano tutti, perché non smettiamo di credere alla dignità della politica e non ci stanchiamo di chiedere con forza a chi ci rappresenta onestà, senso della giustizia, attenzione al bene comune. Preghiamo.
Accresci, Signore, la nostra fede.
Per tanti nostri fratelli che vivono in paesi poveri e rischiano tutto per cercare condizioni di vita migliori, perché trovino da noi una società equa, capace di proporre un serio e responsabile inserimento, che non li sfrutta, non manca loro di rispetto e sappia cogliere le opportunità di una solidarietà feconda per tutti. Preghiamo.
Accresci, Signore, la nostra fede. Ricordati, o Padre, della testimonianza degli Apostoli Pietro e Paolo, che mediante l'annunzio del Vangelo ci hanno generato la vita nuova nel Tuo Spirito. Confermaci nella fede e guidaci ai pascoli eterni, per Cristo nostro Signore.